Mi verrebbe la voglia di partire così, dove sono i miracoli in questo racconto, le apparizioni, i prodigi, che era un po' l'armamentario con cui noi leggevamo questi racconti, no? Questi racconti erano la dimostrazione che Gesù è risorto ed era la dimostrazione che lui era Dio. Quando io ho studiato teologia, la resurrezione di Gesù era un tema per dimostrare che Gesù era Dio. Basta. Poi si faceva il discorso su Dio indipendentemente dalla storia di Gesù e resurrezione. Cioè Gesù era quello che veniva a fare i miracoli per dimostrare, autenticare la parola di Dio, che la Chiesa nei dogmi diceva, no? Cioè questo era lo schema del nostro catechismo. Ma qui appunto dove sono i miracoli? Se c'è qualcosa di miracoloso, di straordinario in questa avventura dei discepoli di Emmaus, l'unica cosa straordinaria è il fatto che nel finale il Cristo scompare. Cioè l'unica cosa straordinaria è l'assenza. È la sua assenza, è il posto vuoto a tavola. Questa ricerca dei discepoli è una ricerca dell'assente. Ma come abbiamo fatto noi a leggere queste robe qui? Questo racconto è fatto da cristiani che cercano l'assente. Lo dicono, no? È una ricerca che parte dalla tomba vuota e arriva al posto vuoto, lasciato dal Signore accanto a noi, come stasera. Noi non abbiamo trovato Gesù, la tomba è vuota, e stasera che siamo qui a celebrare la cena, Lui non c'è. C'è la ricerca del risorto, sembra proprio anche per alcuni versi la parabola della nostra vita, no? Che è limitata da questi due abissi, da questi due paletti che indicano i due vuoti, l'assenza dell'inizio da cui ciascuno di noi è venuto e l'assenza della fine, no? E in mezzo l'incontro con una parola, l'incontro con lo straniero che però è così familiare, capito, che mano a mano lo accogli, capisci che era la parola che stava dentro, questo amico misterioso che viaggia nella nostra vita, quasi il doppio nascosto, che poi noi diciamo la voce di Dio, la vocazione, la voce che Dio rivolge alla coscienza, la chiamata, il Vangelo che Dio, lo chiamiamo come vogliamo, ma appunto l'amico misterioso, il mistero amichevole che ci accompagna ogni giorno come una chiamata segreta, il segreto da scoprire, che Gesù diceva il regno di Dio è in mezzo a voi, sta roba qui che è così vicina ed è così assente e che bisogna scoprire, bisogna convertirsi per scoprire. Questo è il nostro incontro con Dio, avviene così. E cosa dice questa voce segreta, questo Vangelo, questo amico misterioso? Che cosa dice? Ci rimprovera la nostra tristezza. Ma dice, ma come mai tu stai vivendo senza credere alla vita? Come mai non hai speranza? Come mai sei così superficiale, così egoista, così preoccupato di te e basta? Come mai non ti affidi, appunto? È questa la voce di Dio. Cioè, vuol far nascere il figlio, vuol far nascere la fiducia, la fede. L'amico misterioso ci rimprovera la nostra mancanza di speranza, la nostra incapacità a cogliere in ciò che stiamo vivendo, in ciò che abbiamo vissuto, i motivi della speranza. I due conversavano di tutto quello che era successo. La memoria, appunto. Il ricordarci è un momento essenziale per capire il senso del viaggio. Ma solo che noi abbiamo, cioè le forme della memoria sono diverse. Un conto è il ricordo stanco che si nutre solo di nostalgia, nostalgia cattiva. La nostalgia è cattiva perché è il dolore per ciò che non può più tornare, che ci è stato solo consumato, hai capito? Ci è stato rubato. Non c'è niente nella nostra vita passata che susciti speranza. È semplicemente andato, abbiamo qui ancora un gruzzoletto da attaccarci addosso così, no? E c'è invece il ricordo che alimenta l'attesa nei confronti del presente. E infatti quando lo straniero interpella questi camminatori della vita, no? I due discepoli si fermarono col volto triste, ma per forza. Non potevano che essere tristi perché i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Non vedevano la promessa. Cioè il ricordo spento, nostalgico del passato impedisce di vedere colui che è presente. Cioè la vita che avevano trascorso, la vicenda che avevano vissuto anche con Gesù, le cose passate, non avevano acceso nei due discepoli una speranza, l'avevano spenta. E quindi il ricordo delle cose passate è come un sigillo posto sul sepolcro, chiuso. E i loro occhi sono incapaci di riconoscere il risorto, no? Come i nostri sono incapaci di vedere che questa vita è risorta, che questa vita la si può davvero consegnare alla resurrezione, ce l'ha in mano Dio. Noi siamo incapaci di vedere questo, no? Siamo tristi lungo il viaggio, perché non abbiamo capito ciò che abbiamo vissuto finora. Cioè c'è un legame stretto tra la cecità del presente, il fatto che non veda la speranza, la promessa, il risorto appunto. C'è un legame tra questa cecità del presente e la cecità del passato. E difatti l'amico misterioso come fa a guarire questa cecità? I discepoli devono riprendere il cammino fatto con altri occhi. E confessare che le loro attese erano sbagliate, che non avevano capito, che non l'avevano riconosciuto, che noi non abbiamo colto la nostra vita come grazia di Dio, come promessa di Dio. E hanno dovuto rileggere la loro storia alla luce della parola di Dio, dei profeti, e riconoscere nel senso della morte di Gesù, la cena appunto, la promessa di Dio, o la presenza nascosta del risorto. Rileggendo la loro avventura alla luce delle scritture e spezzando con loro di nuovo il pane, il compagno misterioso si fa riconoscere come il Signore nascosto nella nostra vita, no? Colui che è capace di riaccendere la speranza, non ci ardeva il cuore forse dentro il petto quando lungo la via lui riaccendeva il senso della nostra vita. Faceva sentire nel nostro cuore la sua parola, la manna che scende dal cielo, che dà vita per il viaggio verso la terra promessa. Ha questa struttura la fede, no? Quelle robette. E se voi, con queste due battute, credo si possa intendere in che senso quello che racconta Luca dei due discepoli non sia altro che la messa. No? Cioè i due discepoli di Emmaus hanno vissuto qualcosa che assomiglia moltissimo alla nostra messa, con la liturgia della parola e con la liturgia eucaristica, tale quale. Cioè Luca scrive per dei credenti che come noi non hanno visto coi loro occhi né toccato con le loro mani il verbo della vita. E allora certo l'incontro di Emmaus, che è la nostra messa, no? È anzitutto una ricomprensione della nostra vita alla luce delle scritture. Cioè, il lavoro che stiamo facendo in questi 40 minuti qui a questo pulpito, no? Di leggere la prima lettura, cantare il Salmo, seconda lettura, alleluia, Vangelo, predica. Questo lavoro è un lavoro di rileggere la nostra vita alla luce delle scritture. La capacità, un sacramento dà la grazia, no, vai a messa che ti dà la grazia. Avviene così, avviene se avviene. Se accogli, se hai fede, se pratichi, se dai il corpo, se entri in comunione con la parola, no? Se la rendi vita. E il compito della liturgia, l'efficacia sacramentale della lettura del Vangelo, della predica. Sapete, la predica è un atto sacramentale, non è una conferenza, no? È la proclamazione della parola di Dio. Ovviamente poi che passa in un uomo, che passa in un'interpretazione, che passa in emozioni, è ovvio. La capacità della liturgia della parola è quella di risvegliare in noi una comprensione della nostra vita, capace di alimentare la fede nel presente, capace di alimentare la speranza lungo il cammino. Grazie alla testimonianza delle scritture che attraverso i profeti annunciano la resurrezione di Gesù e la nostra. Noi stiamo ascoltando il lieto annuncio della nostra resurrezione. Questo illumina il cammino che stiamo compiendo, no? E noi leggiamo dei pezzi di scrittura, sperando negli anni di capire in qualche maniera, come si dice, il tutto, perché sapete la scrittura è fatta di decine di libri, ma è un solo discorso, no? Che culmina nella Pasqua di Gesù. Ma tutto il racconto biblico ci rivela che Dio è con noi, appunto, fino alla fine, che il suo è un amore senza pentimenti, che la sua promessa attraversa e vince la morte e il peccato dell'uomo. In questo senso il racconto di Emmaus ricapitola in qualche modo tutta la storia, infatti finisce così. La storia inizia col fatto che, con la pretesa di non ascoltare Dio, di mangiare dall'albero proibito, ci si sono chiusi gli occhi, no. E finisce con Emmaus dove gli occhi si aprirono. Cioè tutto il libro è stato scritto per aprirci gli occhi. Emmaus ricapitola tutta la storia. Dio accanto all'uomo, Dio presente all'uomo, anche se non lo sa, anche sui suoi sentieri dolorosi e disperati. Dio che in Gesù desidera solo comunicare all'uomo la sua vita col dono della sua carne, del suo sangue. Dio che sceglie la piccola comunità dei discepoli del suo Cristo per mandarli a testimoniare al mondo, nella forza del suo spirito, la vittoria sulla morte. Quindi questo lavoro sulle scritture, alla luce delle quali interpretare la nostra vita, è appunto quello di portarci a una comprensione della nostra fede come fede nella resurrezione della carne. L'apertura degli occhi, la comprensione ultima della parola di Dio rivolto a noi è la resurrezione della carne. Beh, il credo non sbaglia, no? Il credo, sapete che culmina in questo, no? Comincia a dire: credo in Dio Padre, onnipotente, creatore, nel suo figlio che si è fatto uomo, nacque da Maria Vergine, aveva lo Spirito Santo, morì, fu sepolto, risuscitò dai morti, salì al cielo, siede a destra del Padre, manda lo Spirito che fonda la Chiesa, che diffonde appunto la remissione dei peccati per tutti gli uomini, la resurrezione della carne, la vita eterna. Cioè la resurrezione non è un particolare della fede cristiana, è la fede cristiana. E Paolo non sbagliava quando diceva: guardate che se rendiamo la resurrezione un discorso di inchiesta, i cristiani credono nell'aldilà per il 34%. Oh, consolate. Come? Ma io su quella roba lì, no? Ah, ma poi tutti parlano dall'alto della loro giudicano la fede, tutto, no, capito? Poverini, che poi appena marcisce un'unghia uno non capisce più niente, no? Invece di star lì, umili, a scrutare la verità di questa faccenda che stiamo vivendo. E poi c'è la seconda parte, vedete, c'è la liturgia della parola, la liturgia eucaristica e la Chiesa. Parla di questo Emmaus. È assente Cristo? Sì, non c'è qui. C'è soltanto se la scrittura lavora sulla nostra vita, se facciamo comunione con l'Eucaristia e se nasce una Chiesa. Se non succedono queste cose, siamo entrati, abbiamo ascoltato qualcosa e usciamo, andiamo a mangiare, quieti. Successo? Niente. Appunto, il secondo momento di questo racconto è il riconoscimento della presenza del risorto, che avviene nello spezzare il pane. E questa è la posta in gioco della liturgia eucaristica e della quella che noi chiamiamo la comunione, dove il rito, appunto, rivive il gesto, prese il pane, perché l'Eucaristia è questo, no? Vedete adesso il prete cosa fa? Prese il pane, rese grazie, guarda in cielo, lo riconosce come dono del Padre, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli. Cioè, questo racconto di Luca riprende i gesti dell'ultima cena, la quale esprime nel rito, esprime il senso della morte e resurrezione di Gesù e riprende il gesto della moltiplicazione dei pani, ripresa di tutto il Vangelo, perché anche la moltiplicazione dei pani, Gesù prende il pane, rende grazie a Dio, lo dà finché ne vollero. E ne avanzò, no? E riprende tutte le scritture, perché la moltiplicazione dei pani ricorda la manna, ricordate il grande segno della manna, di questo pane che scendeva ogni giorno a nutrire il cammino disperato di sta gente che voleva tornare indietro, a terra promessa un tubo, non mi interessa, non c'è la terra promessa, era la manna che sosteneva invece la speranza, no? Il pane che scendeva dal cielo, leggero, come una particola, che non è niente, eppure dà speranza, appunto, perché ha il senso della grazia del vivere, o della promessa. E quindi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede, riproduce la cena di Gesù, quindi tutta la vita di Gesù, la moltiplicazione dei pani e tutta la scrittura. Elia è la vedova di Zaretta di Sidone, che dall'ultimo pane che ha il figlio è risuscitato. La moltiplicazione dei pani d'orzo da parte di Eliseo. Quindi anche il gesto di Cristo di prendere il pane e darlo ricapitola le scritture alla luce della morte e resurrezione di Gesù e annuncia la nostra Eucaristia, le nostre Eucaristie, cioè i nostri incontri col risorto, come quello di stasera, cioè quello che è successo a Emmaus, può succedere, ci è dato come possibilità che succeda, stasera, lo riconobbero nello spezzare il pane, se qualcuno di noi stasera ha fede, succede, capito? Il cuore dei discepoli ardeva lungo il cammino, perché la loro vita si scaldava, si illuminava e si scaldava alla luce delle scritture e la loro speranza si accendeva alla luce della resurrezione di Cristo. È il cielo pasquale, no? Il Cristo risorto, stiamo celebrando di fronte alla resurrezione di Cristo. Stiamo portando la nostra vita e il nostro corpo dentro il mistero della promessa di Dio nella resurrezione di Cristo. Ed è alla fine di questo cammino di fede, elaborato in loro dalle scritture e dall'Eucaristia, che i discepoli riconoscono la presenza del risorto. Hai capito che se vengono a dirti che là all'incrocio è apparsa la Madonna, usciamo tutti di chiesa, corriamo là tutti. Sono proprio due religioni poi alla fine, Cioè, come dire, tutte quelle balle lì del senso della vita, delle scritture, dell'Eucaristia, della conversione. Basta che ci sia un miracolino che vale mille volte più di tutte quelle. Paolo parlava di una mente animale, no? Perché noi siamo carnali, animali. Per diventare spirituali, appunto, bisogna lavorare su noi. E anche sulla religione. No? È alla fine di un cammino di fede che lo riconoscono. Ma lo riconoscono, è lui, che riconoscono presente il Signore alla loro vita, no? Non il fantasma. Appunto. E appunto quando lui scompare, nel momento in cui lo riconoscono, cioè l'assenza in questo racconto, dai, mi pare così elementare, come si fa a stravolgere le cose così? O far finta nelle prediche di sostenere le cose così? Perché l'assenza è un aspetto fondamentale del riconoscimento. Quando loro lo riconoscono non c'è. E anche quando lui scompare nel momento in cui lo riconoscono, essi ormai lo sentono presente. È di nuovo assente ai loro occhi, ma questa volta l'assenza non è più la stessa dell'inizio, della tomba chiusa, quando l'assenza era l'assenza della morte. Ora invece Gesù è vivo. Se leggete il racconto, la frase centrale, il versetto 23, quello che dicono, che annunciano gli angeli, Gesù è vivo. Ma questo lo può dire soltanto nell'atto di fede. Chi appunto lo incontra in una conversione alla speranza, no? E ormai è presente nella vita e nella fede della comunità riunita. Siamo partiti che non c'era, adesso c'è nel nostro cuore, capito? C'è nella nostra vita, c'è nei nostri legami, c'è nel desiderio che ci sta suggerendo di essere buoni, di voler bene agli uomini perché sono figli di Dio. Di andare nella terra promessa insieme, appunto. Adesso è presente nella vita e nella fede della comunità riunita, che è nata dalla comunione del pane spezzato, che è Cristo, la parola discesa dal cielo. La comunità in cui adesso la regola cos'è diventata? La comunione dei beni, la carità, come testimoniano gli atti, no? Mettevano in comune i loro beni. E due cose, lo scambio dei beni e il racconto reciproco di come hanno incontrato il risorto. Questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa. Facciamo pure le grandi cerimonie, sperando che poi resti un po' di fede, dietro a ste robe qui. Però ricordiamoci che la presenza del Cristo risorto è la carità, e il racconto della vita come una vita di fiducia, di fede, lo scambio fraterno della speranza, lo scambio e la condivisione della loro esperienza del Signore risorto. Si raccontavano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mi pare che ci siano alcuni stimoli per lavorare sulla nostra fede, anzitutto, e sulla nostra resurrezione, sulla forza di sentirci presi dalla potenza del risorto. E ci siano molti stimoli per capire anche il destino del cristianesimo e anche la situazione attuale del cristianesimo e anche il momento pasquale che stiamo vivendo in una piccola comunità cristiana e anche su alcuni cammini e celebrazioni che stiamo facendo anche nella nostra comunità, dove si battezzano i bambini, si fanno le prime comunioni, le cresime, ci sono le persone che si sposano, ci sono quelli che si fanno battezzare a 30 anni ormai, per fortuna, ci sono gli stranieri che cercano di capire come si celebra in una comunità. Ecco, Emmaus effettivamente è molto stimolante per capire che cosa il Signore ci sta regalando anche in questi giorni. Fratelli carissimi, preghiamo per accogliere il regno dei cieli e perché ogni uomo partecipi responsabilmente alla causa di Dio nel mondo. Diciamo insieme, venga il tuo regno, Signore.
O Signore, anche noi come i pellegrini di Emmaus molte volte siamo sfiduciati, delusi e brancoliamo nell'oscurità. Vieni ad illuminare il nostro cammino perché sentiamo nel cuore la gioia e troviamo la forza di annunciarti agli altri. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù, rimani accanto a noi nel nostro quotidiano. Perché non ti chiudiamo in noi stessi, ma manteniamo viva l'attenzione necessaria per scorgere e alleviare le sofferenze altrui. Uniti a te possiamo costruire un mondo più giusto, più fraterno e solidale. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Grazie, Signore, perché ci hai insegnato che la sofferenza è solo un passaggio provvisorio in attesa della resurrezione. Grazie perché ci hai dimostrato che il dolore non è fine a se stesso, ma può aprirci gli occhi e il cuore sui bisogni dei fratelli. Aiutaci a vivere ogni nostra croce come una via di conversione. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Questo ascolteranno i ragazzi che domani riceveranno il sacramento dell'Eucaristia. Fa, o Signore, che il tuo dono d'amore li aiuti a vivere da fratelli, in comunione e in pace. Fa che imparino a condividere e sentano sempre vivo il desiderio di accostarsi a te. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. O Dio nostro Padre, che in Cristo risorto hai dato inizio alla creazione nuova, fa che i figli della Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo, annunzino la perenne novità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.